E quindi, cara Mautino, c'è un paradosso.
Quale?
Beh, che noi facciamo un podcast, ce la mettiamo tutta, è anche un bel podcast, fortunatamente abbiamo sempre dei riscontri molto positivi dalle persone che ci ascoltano, e però vorremmo che fosse ascoltato ancora di più, però lo possiamo dire soltanto alle persone che già ci stanno ascoltando. E quindi come se ne esce?
Non lo so, se ne esce solo peggiorando, credo, perché possiamo solo perdervi, non possiamo guadagnarvi.
No, a meno che le persone che ci ascoltano non raccontino ad altre persone che non ci ascoltano, che ascoltano un bellissimo podcast di scienza e che forse mi sono incartato con tutti questi ascoltano, ma di solito siamo più bravi così.
Stiamo parlando di voi, voi che ci ascoltate, fedeli, ascoltatrici, ascoltatori, parlatene con gli andati in giro, dite alla gente, io ascolto Ci vuole una scienza, ma lo sai che è bellissimo Ci vuole una scienza, ma ci sono quei due che sono tanto cringe, ascoltateli anche voi, cioè sta a voi, siamo nelle vostre mani, dateci voi una mano.
Siamo nelle vostre mani e forse anche un po' nelle vostre orecchie, insomma contenete moltitudini, dimostratecelo, noi intanto ce la mettiamo tutta. Anche in questa puntata.
Esatto, facciamo la puntata e oggi parliamo di come si sgretola la sanità negli Stati Uniti e non solo, anche qui da noi, di leucemie e di una deludentissima conferenza sul clima. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Chi ha deciso di lasciare Robert Kennedy Jr. da solo a casa al Dipartimento della Salute? Senza adulti a supervisionare, il segretario sta danneggiando la fiducia dei cittadini nelle vaccinazioni e ora i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sono stati arruolati nella sua campagna antivaccini. Possiamo dire che l'ha toccata pianissimo il comitato editoriale del Wall Street Journal in un durissimo articolo pubblicato il 24 novembre che iniziava proprio con queste parole che vi ho letto.
Eh sì, e non è stata da meno nemmeno Tatiana Schlossberg, che è giornalista scientifica ed è nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, figlia di Caroline e cugina di Robert Kennedy Jr. E sul New Yorker, in un articolo molto toccante in cui racconta la sua malattia terminale, Schlossberg ha scritto: «Dal mio letto d'ospedale guardai Bobby, cioè Robert Kennedy, essere confermato per la carica di segretario alla salute. Nonostante la logica e il buon senso e nonostante non avesse mai lavorato in medicina, sanità pubblica o in un governo. Durante il mio trattamento lui era stato molto presente sulla scena nazionale. In precedente era un democratico, si era candidato alla presidenza come indipendente, ma soprattutto era motivo di imbarazzo per me e per il resto della mia famiglia».
L'articolo di opinione di una delle testate più influenti degli Stati Uniti come il Wall Street Journal e il racconto intimo su una delle riviste poi più quotate al mondo, il New Yorker, di una donna che di fatto sta morendo, arrivano alla stessa conclusione. La nomina di Kennedy non è solo un fatto politico, ma un problema per la sanità pubblica statunitense e di conseguenza per tutti noi, perché per quanto sembrino vicende lontane, ci riguardano molto più da vicino di quanto possiamo immaginare.
Eh sì, decisamente. Allora mettiamo in fila un po' di cose partendo da quella più grande che ha provocato il commento del comitato editoriale del Wall Street Journal. Intorno al 20 di novembre il sito dei Centers for Disease Control, che è una delle principali istituzioni sanitarie degli Stati Uniti, era stato aggiornato in un modo un po' particolare. La pagina che aveva il titolo «I vaccini non causano l'autismo», che spiegava appunto che non ci sono motivi di ritenere che le vaccinazioni siano la causa dei casi di autismo nei bambini, con dati e pubblicazioni, è stata cambiata. Il titolo è rimasto, però poi gli hanno aggiunto un asterisco e nel testo si legge che no, non si può dire che i vaccini non causino l'autismo perché, citiamo testualmente, gli studi non hanno escluso questa possibilità. Aggiungendo anche, sempre testualmente, gli studi a sostegno di un collegamento sono stati ignorati dalle autorità sanitarie. E ricordiamo che i CDC sono un'autorità sanitaria.
È una cosa grande, come dicevi tu, molto grave, perché i CDC sono, anzi forse dovremmo dire che erano, un'istituzione di tutto rispetto. Parliamo di un'agenzia federale che ha sede ad Atlanta in Georgia e che fa riferimento diretto al Dipartimento della Salute, che oggi è guidato da Kennedy, appunto. Potete considerare i dipartimenti un po' come l'equivalente del nostro Ministero della Salute. I CDC, per questo ministero statunitense, da decenni si occupano di proteggere la salute e la sicurezza pubblica attraverso il controllo, la prevenzione delle malattie, degli infortuni e delle disabilità negli Stati Uniti, ma anche nel mondo. Non c'è un equivalente diretto qui da noi in Italia, anche se l'Istituto Superiore di Sanità, diciamo che ci si avvicina molto. In Europa abbiamo gli ECDC, quindi gli European CDC, che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia perché venivano nominati spesso, un po' come l'equivalente statunitense, ogni volta che si parlava di linee guida sull'uso, non so, delle mascherine, dei vari dispositivi di protezione individuale, ma anche dei vaccini.
E che un ente così importante e così autorevole scriva una cosa del genere è un bel problema.
Grosso, diciamo, cioè, proprio grosso.
Non solo poi per gli Stati Uniti, ma anche per noi. Vediamo uno dei dettagli di cui si è più discusso anche sui media italiani. Leggiamo sul sito dei CDC: non ci sono ancora studi a sostegno dell'affermazione che nessuna delle 20 dosi dei 7 vaccini infantili raccomandati per i bambini statunitensi prima del primo anno di vita causino l'autismo.
Allora, qui bisogna ripeterlo proprio tutti insieme: studi che sostengano che i vaccini non causino l'autismo.
Esatto, la formulazione è importante e secondo questa logica il fatto che esistano moltissimi studi che non trovano collegamenti tra i vaccini e l'autismo quindi non basta, perché non escludono che il collegamento possa esserci. Capite che qui siamo di fronte a un ostacolo gigantesco, perché si chiede tutto sommato alla scienza di confutare un'ipotesi che è negativa. Sui social e sui giornali italiani nei giorni scorsi in tanti sono ricorsi all'argomento della teiera celeste, che era stato formulato dal filosofo britannico Bertrand Russell proprio per spiegare questo concetto. Allora proviamo a dirlo in poche parole, Mauti.
Beh sì, cito direttamente Russell che scriveva: se io sostenessi che tra la Terra e Marte, quindi roba tua Megnetti, vi fosse una teiera di porcellana che gira attorno al Sole con un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che questa teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi.
Eccolo lì.
Ma se, e continua qui Russell, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che io stia dicendo fesserie.
Ecco, allora, in altre parole, in parole un po' più povere, la scienza può fare le osservazioni e dire che quella teiera non la vede, perché appunto non la trova. Tocca a chi afferma che esiste dimostrare che c'è sta benedetta teiera. Se le prove non arrivano, i sostenitori della teiera celeste non possono cavarsela dicendo vabbè, ma finché non la smentite facciamo che questa storia della teiera è vera e quindi che la teiera c'è. E no, caro amico della teiera, devi dimostrarmelo che c'è questa benedetta teiera, portami delle prove, fammi vedere che sta teiera è veramente in orbita, sarei anche molto interessata a vederla in orbita fra Marte eccetera, e poi dimmi pure perché c'è una teiera che orbita, chi l'ha messa lì, che cosa fa, da dove viene, insomma facci capire questa storia della teiera.
Abbiamo fatto scaldare Megnetti, calmati,
troppa teiera,
respira, quando si tocca lo spazio lui parte subito. Comunque, tornando ai vaccini, caro Megnetti, la scienza registra che non ci sono collegamenti con l'autismo.
Esatto.
E quindi spetta a chi sostiene il contrario dimostrare che questi collegamenti ci sono. E finora possiamo dire che non sono riusciti a farlo. Forse sono ancora lì che cercano le teiere, sono stati un attimo distratti. Il problema è che, per come funziona però il nostro cervello, il fatto stesso di lasciare aperta la possibilità che questo collegamento possa esserci diventa immediatamente un allarme. Lo abbiamo raccontato molte volte, nel corso di tutte queste stagioni ci vuole una scienza. Noi siamo dei lontani nipoti di quei cacciatori e raccoglitori delle savane che, se sentivano un fruscio provenire da dietro un cespuglio, non potevano permettersi di indagare le possibili cause, no? Dovevano correre veloci nell'eventualità che ci fosse una bestia feroce pronta a sbranarseli. Oggi le bestie feroci non ci sono più, perlomeno qui a Torino e nei nostri armadi, però di fronte a un fruscio anche noi scappiamo abbastanza veloci e non riusciamo a toglierci dalla mente che quella possibilità c'è, è proprio naturale.
Esatto, e chi diffonde questo genere poi di dubbi sa benissimo che funzioniamo in un certo modo e cerca proprio di usare quelle leve, di azionare quelle giuste per far sì che il dubbio si diffonda, si amplifichi e pian piano diventi magari anche una certezza, perché si ripete molto spesso un dubbio, talvolta succede anche questo. Qualcuno la chiama la strategia del cuneo, no? Quindi si infila un cuneo in una lievissima crepa e poi pian piano questa si allarga, tant'è che quella frase infelice sul sito del CDC è stata usata dagli esponenti poi del movimento Novax. Vi facciamo un solo esempio italiano a dimostrazione di quanto le politiche statunitensi poi impattino davvero su tutti, anche su di noi, e quindi bisogna fare molta attenzione.
Eugenio Saravalle, uno dei due medici con posizioni antivacciniste protagonisti della vicenda estiva del NITAG di cui vi avevamo raccontato, quindi prima inserito in questo comitato nazionale che si occupa dei vaccini e poi estromesso, in realtà poi il ministro ha proprio sciolto del tutto il comitato. Comunque Saravalle ha colto la palla al balzo ovviamente e ha pubblicato questo post sulla pagina Facebook. Adesso, dopo aver letto Russell, leggerò anche Saravalle.
Molto bene.
L'estate scorsa le Virostar, gli ordini dei medici e perfino una collaboratrice di Zaia mi accusavano di non seguire la scienza. Oggi il boccone amaro è per voi. Il CDC ammette di non poter escludere che i vaccini pediatrici possano contribuire all'autismo. Rosicate pure.
Già, bel boccone e bel problema, anche già. Poi per noi che facciamo questo mestiere di raccontare e di divulgare, perché fino a qui le istituzioni sanitarie degli Stati Uniti grosso modo si erano comportate in linea con quelle europee e anche degli altri paesi che aderiscono all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi abbiamo sempre potuto dire che c'era un certo accordo sulle politiche sanitarie, sulla valutazione, sulla gestione della sicurezza anche dei rimedi che si utilizzano. Adesso però non è più così, bisognerà fare dei distinguo e bisognerà fare i conti con il fatto che posizioni che fino a qui non avevano trovato spazio nelle istituzioni adesso ce le hanno e possiamo dire si sono parcheggiate anche molto bene, no?
La pubblicazione di quella pagina sul sito dei CDC ha portato alla luce alcune azioni fatte un po' sottobanco per rendere poi ancora più evidente questo scollamento delle istituzioni sanitarie statunitensi dalle altre. Su quella pagina, dicevamo all'inizio, è comparso un asterisco di fianco al titolo che rimanda a questa dicitura giù in fondo. Il titolo "I vaccini non causano l'autismo" non è stato rimosso grazie a un accordo con il presidente della Commissione Salute, Istruzione, Lavoro e Pensioni del Senato degli Stati Uniti, che prevedeva che rimanesse sul sito dei CDC.
E il Wall Street Journal ha rivelato che si parla sicuramente del senatore repubblicano della Louisiana Bill Cassidy, che è un gastroenterologo ed è un convinto sostenitore dei vaccini, come del resto dovrebbe esserlo ogni medico, ed è anche critico sulle posizioni di Kennedy su tutte queste cose. Ed è proprio Cassidy il punto di raccordo che ci riporta alla cornice politica, che poi è più ampia, no? Per ottenere il suo voto alla conferma, Robert Kennedy Jr. gli aveva promesso di non eliminare quella frase dal sito. La promessa è stata tecnicamente mantenuta, però poi è stata svuotata nel contenuto, come ha fatto notare anche il Wall Street Journal. Ed è da qui che si apre l'intera seconda parte della vicenda, che è fatta di nomine, manovre interne, scelte politiche che stanno trasformando radicalmente uno degli enti di sanità pubblica più importanti al mondo e un riferimento per tanti altri paesi.
Uno degli elementi più significativi è la nomina del dottor Ralph Abraham come numero 2 dei CDC. Ex chirurgo generale della Louisiana, la carica di chirurgo generale si riferisce di fatto ai portavoce per le questioni della salute pubblica di uno Stato oppure proprio della nazione. Abraham di fatto è molto in linea con le posizioni antivacciniste di Kennedy, ha definito pericolosi i vaccini anti-Covid, si è opposto alla vaccinazione neonatale contro l'epatite B, ha sostenuto l'efficacia dell'idrossiclorochina e dell'ivermectina durante la pandemia e ha accusato i vaccini di causare, citiamo testualmente, contaminazioni da DNA e danni che vede ogni giorno in laboratorio. Tutto questo senza portare una minima prova.
Ovviamente.
La cosa incredibile è che la sua nomina non è stata annunciata pubblicamente dal Dipartimento della Salute come avrebbe senso fare, no? Non c'è stato nessun comunicato stampa, nessuna conferenza. La notizia è venuta fuori solo perché alcuni dipendenti hanno notato il suo incarico comparire proprio nel database interno con decorrenza 23 novembre. Quindi hanno cambiato i vertici dei CDC di fatto un po' in segreto.
E questo dettaglio da solo sarebbe già molto indicativo, perché lo devi fare in segreto, evidentemente hai un po' anche la coda di paglia, però c'è anche di più. Sotto Abraham, il Dipartimento della Salute della Louisiana aveva sospeso le campagne vaccinali in piena epidemia di pertosse che stava già causando molti morti da quelle parti. Una misura che era stata considerata irresponsabile da tanti esperti di sanità pubblica e che era stata criticata pubblicamente proprio da Bill Cassidy, il senatore di cui parlavamo prima, che aveva definito quella scelta dannosa per le persone più vulnerabili. Ora Abraham è il numero 2 dell'agenzia che dovrebbe vigilare sulla salute pubblica degli Stati Uniti, e non è un caso isolato. All'interno del Dipartimento della Salute guidato da Kennedy sono stati inseriti altri consulenti apertamente ostili ai vaccini o promotori di terapie senza prove scientifiche.
Abbiamo fatto una pausa perché ce n'era bisogno.
Sì, sì, ci stavamo un po' scaldando.
Comunque, dicevamo del disastro ed è esattamente così che lo descrive Tatiana Schlossberg nel suo articolo sul New Yorker, come vi dicevamo proprio in apertura. Un articolo bellissimo, crudo, drammatico, che racconta proprio la sua storia di diagnosi di una leucemia mieloide acuta a 34 anni, il giorno stesso della nascita della sua bambina. Quindi già solo l'inizio di questa storia è drammatico, però nell'articolo è tutto raccontato con grande lucidità.
La leucemia è una malattia molto complessa. In Italia, secondo le stime più aggiornate, mediamente vengono diagnosticati 17 casi e mezzo ogni 100.000 maschi e 10 casi e mezzo ogni 100.000 femmine, per un totale stimato di circa 7.900 nuovi casi ogni anno. E la forma che riguarda Schlossberg, la leucemia mieloide acuta, è particolarmente grave e nel suo caso si è manifestata in una forma che è anche molto rara, con una mutazione che viene chiamata inversione 3, che generalmente riguarda persone più anziane per le quali ci sono meno strumenti terapeutici a disposizione.
Nonostante la diagnosi complicata, Schlossberg ha potuto accedere a un percorso di cura di altissimo livello presso centri di eccellenza come il Columbia Presbyterian e il Memorial Sloan Kettering, uno dei più grandi centri per il trapianto di midollo osseo al mondo, sono entrambi a New York. E vogliamo citarle queste terapie perché c'è sempre un po' l'idea che ci sia poca evoluzione nel trattamento dei tumori e invece si sono fatti grandi passi avanti negli ultimi decenni.
E allora vediamo qualche esempio. C'è la chemioterapia, ci sono i farmaci a bersaglio molecolare, c'è il trapianto di cellule staminali emopoietiche per sostituire le cellule malate, poi c'è la terapia CAR-T, di cui vi abbiamo parlato in alcune puntate, che prevede di modificare geneticamente i linfociti T del paziente per permettere loro di riconoscere e distruggere con grande efficienza le cellule tumorali da uccidere, insomma sfruttare il sistema immunitario contro lo stesso tumore. Vi lasciamo in descrizione una pagina sul sito della Fondazione dell'AIRC che riassume bene quello che si sa e quello che si fa a oggi nel caso di una leucemia.
Schlossberg si è sottoposta a tutti questi interventi che poi nelle forme più comuni di leucemia, soprattutto nei pazienti più giovani, permettono dei buoni tassi di quella che con una parola un po' infelice si chiama sopravvivenza. Diciamo che, per dirla proprio in parole semplici, se un tempo di leucemia si moriva pressoché sempre, adesso non è più così e questo è bene dirlo e infatti Schlossberg lo dice. Ma dice anche che tutti questi sforzi sono minacciati dalle azioni del cugino. Scrive, citiamo testualmente, improvvisamente il sistema sanitario su cui facevo affidamento si è sentito teso, traballante. Medici e scienziati della Columbia, incluso George, il marito medico, non sapevano se sarebbero stati in grado di continuare la loro ricerca o addirittura di avere un lavoro. La Columbia University, torniamo noi, è stata uno dei primi obiettivi dell'amministrazione Trump con tagli dei fondi federali e conseguenti licenziamenti. E Schlossberg dice: se George avesse cambiato lavoro, non sapevamo se saremmo stati in grado di ottenere un'assicurazione ora che io avevo una patologia preesistente.
E questa è una preoccupazione molto frequente negli Stati Uniti, dove c'è un sistema sanitario diverso dal nostro, e noi lo diciamo spesso, noi siamo abituati a dare per scontato che le cure per le malattie gravi come i tumori siano garantite a tutte e a tutti. Negli Stati Uniti appunto non è così, perché tanto dipende dalle assicurazioni private e poi anche da quello che coprono queste assicurazioni. E in particolare i costi elevati delle terapie più avanzate, beh, non è scontato che siano garantiti o coperti. Citiamo di nuovo Schlossberg. Mentre trascorrevo sempre più tempo sotto le cure di medici, infermieri e ricercatori impegnati a migliorare la vita degli altri, ho visto Bobby tagliare quasi $500 milioni per la ricerca sui vaccini a mRNA, una tecnologia che potrebbe essere utilizzata contro alcuni tipi di cancro. L'ho visto tagliare miliardi di finanziamenti dei National Institutes of Health, il più grande sponsor mondiale della ricerca medica, e anche minacciare di estromettere il gruppo di esperti medici incaricato di raccomandare screening preventivi per il cancro. Centinaia di sovvenzioni e studi clinici del National Institutes of Health sono stati cancellati, colpendo migliaia di pazienti.
Ma Schlossberg scrive anche di essere preoccupata da immunodepressa di non poter più ottenere le vaccinazioni facilmente. Scrive insieme a milioni di sopravvissuti al cancro, bambini piccoli e anziani, e continua: Bobby ha detto che non esiste un vaccino sicuro ed efficace. Bobby probabilmente non ricorda i milioni di persone che sono rimasti paralizzati o uccisi dalla poliomielite prima che il vaccino fosse disponibile. Mio padre, cresciuto a New York negli anni 40 e 50, se lo ricorda. Di recente gli ho chiesto com'era stato quando si è vaccinato e mi ha risposto che era come sentirsi liberi.
E quella dedicata al cugino è solo una parte dell'articolo che parla prevalentemente di che cosa significa mettere in conto a 35 anni di morire con due figli piccoli. È una lettura molto dolorosa, dicevamo, quindi bisogna essere anche un po' pronti per farla, no?
Sì, diciamo che qui qualcuno ci ha versato anche delle belle lacrime, ecco. Però la parte sul cugino segretario della salute è particolarmente potente, proprio perché arriva da una persona di famiglia che non si fa tanti problemi a mandargliele a dire, e però ha il pregio anche di mettere in luce gli effetti sulla vita di tantissime persone di quelle azioni scellerate di promozione di soluzioni di non provata efficacia e di contrasto invece di quelle azioni che l'efficacia ce l'hanno.
I also want to be clear. We're not fighting fossil fuels, we're fighting the emissions from fossil fuels. That is important.
Non stiamo combattendo i combustibili fossili, stiamo combattendo le emissioni derivanti dai combustibili fossili. L'avete sentita, lo ha detto di recente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre si stavano concludendo con grande fatica i lavori alla COP30, cioè la conferenza sul clima di Belém in Brasile. Ed è una frase un po' particolare, no Mautino?
Sì, però Megnetti adesso, cioè cosa vuol dire? Che tu non combatti i combustibili fossili se sono quelli a causare le emissioni che più di tutte causano il riscaldamento globale, come del resto ha detto pure von der Leyen, cioè io non riesco a capire.
Diciamo che non l'hanno capito in tanti. Von der Leyen stava rispondendo a una domanda in una conferenza stampa, però evidentemente si è un po' incartata nella risposta a essere ottimisti, e vogliamo essere ottimisti.
Sì, succede.
E certo, però la questione dei combustibili fossili era centrale poi alla COP30, e nonostante gli annunci iniziali la conferenza è andata a finire male, anzi peggio del solito.
Ve lo raccontiamo ogni anno che le conferenze sul clima sono un processo un po' come la scienza, però a differenza di questa devono fare molto più i conti con la politica, gli opportunismi, la scarsa capacità di tanti paesi di mettersi d'accordo.
Se ti ricordi avevo anche proposto quella famosa ormai analogia della grande riunione di condominio, no?
Passata alla storia come l'analogia di Megnetti.
Esatto, se ne parlerà nei trattati. Pensate alla difficoltà con cui vi mettete d'accordo quando dovete far cambiare una lampadina sul pianerottolo.
Non dirmelo.
Ecco, appunto. Ora pensate a un condominio fatto da quasi 200 paesi che devono concordare politiche molto complicate tutti insieme, devono trovare un consenso unanime. È inevitabile che poi si debba arrivare a dei compromessi.
Già, però come dicevi prima, a questo giro è stato deludente anche il compromesso e soprattutto è emersa una posizione molto debole dell'Unione Europea che si è rimangiata parte dei propri impegni legati al contrasto della crisi climatica.
Eh sì, come vi avevamo raccontato un paio di puntate fa, mi sembra, quando stava iniziando la COP30, non ci aspettavamo grandissime cose da questa conferenza sul clima, e diciamo anche per vari motivi. Uno, il presidente statunitense Donald Trump, che aveva già annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero partecipato. Poi c'era la Cina, che era molto guardinga e poco interessata ad assumere un ruolo di primo piano. E poi c'era l'Unione Europea, che arrivava alla conferenza con molte divisioni interne, e tutto questo ha fatto poi sì che i governi dei principali paesi produttori di combustibili fossili fossero ben organizzati per contenere le spinte legate alla riduzione del consumo di petrolio, carbone, gas e tutto il resto che porta ai gas serra in atmosfera.
L'idea era di tornare sull'unico chiaro riferimento alla necessità di abbandonare progressivamente i combustibili fossili formulato all'interno di una COP. Forse ve lo ricorderete, era successo un paio di anni fa alla COP28, quella che era stata ospitata tra grandi polemiche dagli Emirati Arabi Uniti. Il riferimento alla transizione era stato aggiunto un po' all'ultimo con una formulazione un po' vaga che si era resa poi necessaria per far stare tranquilli i principali produttori di combustibili fossili. Alla COP di quest'anno si era formato un po' a fatica un gruppo di paesi che sosteneva la necessità di rendere più chiaro quell'impegno della COP28 e di dargli maggiore concretezza.
E dentro a questo gruppo, diciamo volenteroso, c'erano diversi paesi come il Regno Unito, la Colombia che aveva promosso per prima l'idea, e anche l'Unione Europea, seppure con una posizione che potremmo dire era più timida. L'obiettivo era mettere sulla carta una roadmap, cioè un piano per rendere operativo un impegno che altrimenti avrebbe continuato a essere molto vago. L'idea però non è piaciuta ai paesi come Arabia Saudita, Russia e agli altri paesi arabi che hanno forti interessi nel settore dei combustibili fossili. Infatti si sono opposti, sostenendo che una definizione più precisa dell'impegno sull'abbandono avrebbe costituito un'ingerenza nella sovranità nazionale di ogni paese. E quindi durante tutto il confronto hanno continuato a sostenere che la definizione di 2 anni fa, quella della COP28, andava tutto sommato bene così e che sarebbe spettato poi a ogni paese interpretarla come meglio riteneva.
Lo stallo è proseguito per giorni con le trattative che sono andate avanti nella notte tra il 21 e il 22 novembre, anche se formalmente la conferenza si era già chiusa. Alla fine, all'alba del 22 novembre, si è raggiunto un compromesso per evitare che la conferenza si concludesse senza un testo finale, rendendola poi di fatto vana. Nel testo concordato non c'è nessun riferimento esplicito a una roadmap per abbandonare i combustibili fossili, c'è solamente un riferimento vago al, citiamo testualmente, consenso degli Emirati Arabi Uniti. Insomma, hanno usato proprio questa formulazione per riferirsi ai combustibili fossili senza nominarli.
Diciamo, è un po' come la questione di Voldemort in Harry Potter, no? Che non puoi mai nominarlo per nome, è successa la stessa cosa. Tutto
sì, non l'ho letto, ma immagino che sia qualcosa del genere, forse senza la magia intorno, anche perché in quel caso avremmo già risolto il problema, no? Bacchetta magica, puff, scompaiono.
Certo. Tra l'altro, bacchetta magica è proprio la cosa che dicono spesso i leader politici che non hanno la bacchetta magica, appunto, e diventa che spesso poi un alibi, no? Nel caso della crisi climatica di sicuro. Però torniamo alla roadmap che non c'è, ma al tempo stesso c'è. Possiamo dire che è un po' la roadmap di Schrödinger.
Visto com'era andata con il testo finale, alla COP30 è stato poi annunciato l'avvio di non una, ma ben due roadmap volontarie fuori dai processi formali della conferenza, che, ricordiamolo, è sotto la responsabilità delle Nazioni Unite. Una roadmap volontaria riguarda la transizione testualmente giusta, ordinata ed equa dai combustibili fossili, mentre l'altra è dedicata al contrasto della deforestazione, che è un argomento usato spesso in Brasile proprio per via della presenza della foresta amazzonica e della sua progressiva riduzione a causa delle attività umane. Sono roadmap non vincolanti, quindi ogni paese può decidere se aderire o meno, e se ne discuterà il prossimo aprile nel corso di un incontro che sarà organizzato in Colombia. Si prevede che a questo incontro partecipino i paesi che da tempo sostengono la necessità di abbandonare i combustibili fossili, però le modalità di partecipazione non sono ancora chiare, né si capisce quanto possa avere senso proprio tutta questa iniziativa. Alcuni osservatori hanno segnalato che in questo modo si rischia di svuotare ulteriormente la conferenza sul clima che si organizza ogni anno proprio per discutere di queste cose, mentre altri hanno visto questa specie di fronda come un'opportunità per dare un nuovo slancio a un sistema che sembra si stia inceppando sempre di più.
Il contesto internazionale in cui si fanno le conferenze sul clima, del resto, è cambiato molto negli ultimi anni e oggi sarebbe pressoché impossibile arrivare a degli accordi significativi come quello di Parigi del 2015, che, come vi abbiamo raccontato spesso, ha retto solo poi fino a un certo punto. Alla conferenza non c'erano, l'abbiamo detto prima, gli Stati Uniti, che sono tra i principali emettitori di gas serra, e questo ha fatto sì che mancasse uno dei paesi più potenti e in grado di incidere poi nelle trattative. Al tempo stesso dobbiamo anche dire che gli Stati Uniti non hanno remato conto in altro modo, e questo poteva essere un'opportunità per l'Unione Europea per spiccare, farsi notare, e invece niente. L'Unione Europea è arrivata con forti divisioni interne sulle politiche climatiche, tanto che prima dell'inizio della conferenza aveva annunciato una revisione al ribasso, vogliamo anche in questo caso essere gentili, delle politiche per ridurre le proprie emissioni rispetto ai piani più ambiziosi che aveva annunciato in precedenza. E all'inizio della conferenza la Polonia e l'Italia erano a dir poco scettiche sulla stessa roadmap per definire meglio l'abbandono dei combustibili fossili, e poi abbiamo visto anche sentito le dichiarazioni di von der Leyen, che hanno indebolito ulteriormente il ruolo dei negoziatori che a Belen cercavano un accordo con gli altri paesi. Lei diceva una cosa, dall'altra dovevano negoziare qualcos'altro.
L'assenza degli Stati Uniti e la debolezza dell'Unione Europea sembravano essere le condizioni ideali per favorire un ruolo di maggior rilievo della Cina, che del resto in questi anni ha fatto moltissimo per lo sviluppo del solare e dell'eolico, anche se poi al tempo stesso ha continuato anche a costruire le centrali a carbone. La delegazione cinese ha invece mantenuto un basso profilo, non si è opposta alla roadmap ma nemmeno l'ha sostenuta, e si è dedicata soprattutto agli aspetti commerciali legati alle tecnologie verdi.
Eh sì, su questo facciamo un solo esempio. La Cina è il principale produttore di pannelli fotovoltaici al mondo e il ritmo di produzione è talmente alto da aver portato a una drastica riduzione dei prezzi in tutto il mondo. Pensate che nel 2015 la potenza installata a livello globale del solare era di circa 200 gigawatt, mentre solo nel 2024 sono stati installati pannelli solari per 600 gigawatt. Quindi la maggior parte di quei pannelli poi sono cinesi, e la Cina è leader nel settore, però al tempo stesso è anche il paese che produce in assoluto più gas serra, quindi è un bel rompicapo.
In un contesto di grandi divisioni, i paesi produttori di combustibili fossili sono riusciti a farsi sentire più del solito e il risultato è stato quel testo finale poco incisivo e che ha deluso poi la maggior parte degli osservatori. Al suo interno ci sono comunque degli aspetti positivi, almeno sulla carta. I paesi in via di sviluppo hanno ottenuto l'impegno dai paesi più ricchi per triplicare i finanziamenti annuali per aiutarli ad adattarsi agli impatti del cambiamento climatico, arrivando quindi a circa 120 miliardi di dollari. Anche in questo caso la formulazione è un po' vaga. Alcuni impegni sono stati posticipati dal 2030 al 2035 e non ci sono indicazioni particolarmente vincolanti.
Esatto, e cercando il bicchiere mezzo pieno possiamo anche dire che per la prima volta in una COP si è parlato ai livelli più alti delle delegazioni di informazione dell'importanza di contrastare la disinformazione legata al cambiamento climatico, che è un argomento che, come intuirete, ci è caro visto che riguarda anche la buona comunicazione della scienza. È stata presentata una dichiarazione sull'integrità delle informazioni sui cambiamenti climatici, che però dobbiamo dire non ha raccolto grandissime adesioni. È comunque importante che se ne inizi a parlare anche in questo senso, perlomeno per stimolare una maggiore consapevolezza sull'argomento.
I risultati più deludenti del solito hanno rinfocolato un dibattito che prosegue da anni sul senso di continuare a discutere di clima in questo modo tra quasi 200 paesi. Le COP sono dei processi basati sul consenso e in un periodo come questo di grandi divisioni internazionali ci si chiede se siano ancora adatte allo scopo, visto che per trovare quel consenso si devono fare molti compromessi, di fatto annacquando le politiche. Il processo di anno in anno è inoltre molto lento, si adatta poco alle velocità dei cambiamenti climatici, anche alle urgenze che pongono in molte parti del mondo dove gli effetti sono già tangibili anche qua, proprio senza andare lontanissimo. Altri hanno notato come dopo l'accordo di Parigi si sia un po' perso il senso di uno scopo chiaro per queste COP, che si traduce quindi poi alla fine in iniziative più deboli.
E di questo se n'è parlato anche alla COP30 stessa. La presidenza brasiliana ha proposto l'istituzione di una sorta di consiglio climatico globale, cioè di un'entità più snella e agile con grandi deleghe per guidare i negoziati e verificare che gli impegni siano mantenuti.
Un po' come il consiglio del condominio.
Vedi, sempre al condominio, torniamo. Questo consiglio dovrebbe essere una specie di consiglio direttivo permanente in modo da dare continuità poi tra le varie COP. Altri vedono invece le iniziative collaterali, come quella che sarà organizzata in Colombia, la famosa roadmap dei volenterosi, come un'opportunità per avere un gruppo di paesi più determinati che possano poi fare da guida, da traino agli altri. Ma come abbiamo visto, convincere i governi non è semplice, alla fine si bada sempre quasi ai propri interessi nazionali. Infatti non è chiaro se ci sarà la volontà politica per riformare le conferenze sul clima, soprattutto senza una leadership forte come era stata un tempo quella degli Stati Uniti, per quanto ovviamente anche in quel caso con tutte le sue contraddizioni. Beh, Mautino, diciamo che alla fine di questa puntata verrebbe quasi da dirsi: ma allora andiamo tutti a vivere in montagna con la cioccolata calda sotto il plaid e abbandonare un po' tutto? Invece il trend è opposto.
Sì, è vero, il trend è opposto, perché in realtà stiamo andando molto a vivere in città, abbandonando le aree meno densamente popolate, che stanno diventando ancora meno densamente popolate. Ci sono degli aspetti positivi di questo abbandono dei centri più rurali, e che sono che vincono le foreste, crescono ogni anno, abbiamo sempre più boschi, più foreste. Pensa che il 40% circa del territorio nazionale è coperto da boschi, lo sapevi?
Sì, ma solo perché ho appena sentito la seconda puntata di Futuro Presente.
Bravo Mignetti, perché è uscita la seconda puntata di Futuro Presente, il podcast del Post in collaborazione con il National Biodiversity Future Center e Sapienza Università di Roma, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, che conduco io, e Mignetti su questa cosa ci è rimasto un po' male, e che in questa seconda puntata, insieme a Giulio Boccaletti, a Maria Chiara Pastore e a Gianluca Piovesan, esplora proprio questi temi di cui stavamo parlando, quindi città, foreste, boschi, come si fa a migliorare la vita nelle città per accogliere tutte queste persone che si spostano, come si fa a gestire lo spopolamento delle aree più rurali, insomma un sacco di cose che trovate nella puntata.
Puntata che trovate su tutte le piattaforme e sull'app del Post, dove naturalmente trovate Ci vuole una scienza, anche i vari tastini, compreso quello a forma di pacchetto di regalo, non tanto perché si avvicina Natale, ma perché potete fare un regalo ogni settimana, anzi più d'uno.
Eh sì, sono le puntate di Giugno nella Scienza che potete regalare alle persone non abbonate al post per fargli sapere che c'è questo podcast molto molto bello e che magari si possono anche abbonare per ascoltarlo e per ascoltare i tanti altri podcast, leggere i contenuti e in generale supportare l'attività di giornalismo del post.
Esatto, in sostanza girate queste puntate a persone che non sono ancora abbonate al post, ma magari potete parlargliene. Invece se volete parlare direttamente con noi potete scriverci a ciuolonascienza@post.it, con calma leggiamo tutte e tutti e noi ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao! Ciao.